Radio Rosbrera, ciao, sono con Gianni Ferrario che mi è stato presentato da Paola Pietrogrande, che avete già sentito perché abbiamo fatto l'intervista precedente parlando di musica, di arte, eccetera. E Gianni Ferrario è un altro di quei personaggi che uno dice: ma quante persone ci possono essere dentro una persona? Infinite, probabilmente. Gianni, sono davanti al suo libro, che è una seconda edizione, si chiama Ridere di cuore, potere terapeutico della risata, e sono vicino anche alla sua carta. Voi immaginatevi il solito biglietto da visita un po' giapponese, invece il suo è lui immortalato come giullare zen, e c'è anche il sito, che è www.terapiadellarisata.it. Sembra che vi ho già detto tutto, invece non ho detto niente, perché questo signore ha una storia che è un po' imprevedibile, come un giullare che comincia da un'impresa, da un'azienda, da addirittura dalla Bocconi, che a Milano è
cattolica.
Va bene. Allora, raccontaci, Gianni.
In quegli anni la cattolica era piuttosto quotata.
E anche un po' tosta.
No, assolutamente è stata una formazione di
Economia e commercio,
sì. Quindi una formazione piuttosto seriosa, no? E quindi dopo questa, appunto, università mi sono dedicato poi a fare l'amministrativo, il direttore finanziario di varie situazioni aziendali, varie aziende.
Parliamo anche di ATM Milano, cioè mica proprio Buscolini,
sì,
come si dice.
Sì. Ho stato lì un paio di anni in ATM, poi sono scappato. No, abituato alle aziende di tipo privatistico, multinazionale, così, era un po' un carrozzone così. E comunque, ecco, io poi ho fatto l'altra anima che convive in me, oltre a quella aziendale, è quella artistica, in quanto che fin da ragazzo ho coltivato l'arte di calcare il palcoscenico, prima con i cori di montagna, poi i cori gospel e poi cabaret, teatro buffo. Mi sono rinnamorato del mistero buffo di Dario Fo, me lo sono imparato, no? L'ho miscelato insieme ad altre canzoni, a delle canzoni che avevo nel cassetto mie, che erano su parole di Gibran, Khalil Gibran, il profeta, e ho trovato questa la bellezza del contrasto, no? Quindi per esempio la fame dello Zanni, no? Che mica senti lo che fa sta ma anche mangiaria catatrofe, sono tutti belli che sono tropicani anche tra noi scruparia ciuccioremo noi funoreggio mi strapparia dentro mangiaria, questo pentolone che bolle, che è proprio tipico del gramlò dei giullari medievali. Immaginate una cosa così viscerale, questa fame dello Zanni abbinata a una canzone molto alta, no? Molto mistica, della fame, dell'amore come pane da dare in cibo, come cibo alle persone, quindi farsi cibo per gli altri. Quindi Gibran è proprio un poeta di altissimo livello, quindi questo accostamento della fame come amore, della fame come pancia che ha bisogno
di orgoglio
che si muove. Quindi queste cose qui mi hanno forgiato, ho preso coraggio e mi sono costruito un mio mistero buffo, che ho chiamato mistero buffo zen, poi spiego perché. E poi negli ultimi anni 2000, da 15 anni a questa parte, ho, come dire, costruito un mio teatro che possiamo chiamare Interactive Theater, quindi un teatro interattivo in cui il pubblico, che è il vero attore, che nel giro di pochi minuti
entra in gioco
ed è veramente lui, senza rendersi conto abbastanza, in maniera un po' subliminale, mi viene dietro con queste tecniche di terapia della risata, di singing therapy, quindi il cantare insieme, giocare insieme con questi band che ho preso dagli scout quando ero ragazzo, no? Quindi giocare col corpo come rumori, fare i rumoristi con i mezzi di locomozione, eccetera. Le cose piacciono tantissimo e si crea un'atmosfera che, mi ha fatto sì che rientrasse dalla finestra nelle aziende. Perché
in realtà tu queste cose le fai nelle aziende adesso.
E certo, perché oltre a fare dei teatri, i miei amici consulenti di grandi società di consulenze tipo Ernst Young, Pitt Marg Mitchell, eccetera, eccetera. Ho detto, ma Gianni, ma io ho fatto esperienza come
certo,
revisore
nella
come revisore in Pitt Marg Mitchell, che adesso si chiama KPMG. Mi ha detto, ma Gianni, guarda, queste robe qui nelle aziende funzionano. Eravamo agli albori, perché non si parlava ancora di teatro d'impresa.
Certo.
Cominciava a entrare nel 2001, il Sole 24 Ore aveva messo su in prima pagina un articolo, mode francesi, le théâtre d'entreprise, no? Si parlava già allora di qualcosa che entrava. Quindi ho capito che si poteva utilizzare il teatro come forma sia di metafora per quanto riguarda un po' i nostri comportamenti,
i disagi,
tante cose, no? E poi anche pensieri alti che ti fanno capire la vita, te stesso, eccetera. Un po' come raccontare delle storie, come le parabole, no, nel Vangelo, che sintetizzano la parabola, per esempio, del buon samaritano, ma più di tantissimi altri, così, tavole rotonde, può sintetizzare un comportamento che noi abbiamo interiorizzato fin da bambini, no? E poi viene fuori come patrimonio della società. Quindi attraverso il racconto, attraverso queste storie, attraverso questi momenti, ho visto che funzionava tantissimo nelle aziende, proprio come capacità di creare unità nei team di lavoro, motivarli, dare energia positiva. Infatti la risata, non c'è niente di meglio della risata, che sblocca tante incrostazioni, fatta non in maniera abrasiva, perché non si ride di qualcuno o del difetto, dei tic sociali, questa è la grande differenza, ma è la risata dei monaci giullari zen dell'antica Cina. Quindi una cosa antichissima, una risata che viene dal cuore, per il gusto di ridere insieme e di partecipare a un atto creativo che è quello cosmico, no? Infatti si racconta di questi tre monaci giullari zen dell'antica Cina, i quali andavano di villaggio in villaggio, l'unico sermone che proferivano era quello di ridere a crepapelle, non parlavano di niente, soltanto ridevano. Quindi cominciavano i bambini a entrare in gioco con loro in queste piazze, in questi paesi, no? Ridevano, saltavano, scherzavano, e a poco in questo villaggio si formava un piccolo campanello di gente che si ingrassava sempre di più e si spargeva energia positiva e gioia infinita. Erano amati in tutta la Cina, nessuno seppe mai i loro nomi, e tutti li volevano dalle loro parti perché portavano questa gioia incredibile. E non si capisce il motivo per cui ridessero, forse perché avessero scoperto il segreto dell'universo, ecco.
Questa è una buona ragione.
Questa è una buona ragione, no? Il Big Bang di questi mistici non era vissuto come un'anonima esplosione, no? Fredda esplosione, ma come uno scoppio di gioia creatrice. Questa è allora la matrice di queste risate di gioia che nascono dal cuore.
Ma riescono ancora a ridere nelle aziende?
Non ho finito però, non ho finito la storia, che poi col passare, questa è la parte più bella, col passare degli anni anche loro invecchiarono e uno dei tre morì. E prima di morire disse proprio ai confratelli, per favore, prima di mettere il corpo sulla pira, non lavate il corpo né cambiatemi le vesti come prescrivono le tradizioni, perché sono stato puro tutta la vita. Ma certo, facciamo come tu desideri. Soltanto che quando lo misero sulla pira si accorse che aveva nascosto dei fuochi d'artificio dentro le vesti, così tutto il villaggio si mise a ridere e gli altri due monaci dissero, furfante, ti sei fatto l'ultima risata. Quindi anche questa cosa qua è bellissima, tutte metafore che esorcizzano anche così
la morte,
quindi molto bello. E nell'azienda la domanda,
rifaccio la domanda, perché mentre parlavi pensavo alle aziende che ho conosciuto anch'io, i momenti nei quali una risata a cui anch'io cercavo di fare ricorso spesso e volentieri sarebbe servita, ma molti, mi accorgevo, non riuscivano più a ridere, come se questo moto fosse irraggiungibile, come se avessero perso l'uso, una sorta di senso mancato.
Di senso mancato?
Sì.
Di gusto?
Di gusto.
Hanno perso il gusto?
Sì, è come proprio...
Hanno perso i pezzi per strada?
Eh.
Beh, tant'è vero che i bambini ridono, i miei nipoti, le mie nipotine, ma anche quello piccolino che ha 6 mesi, ridono dalla mattina alla sera, E quando si rincorrono su un prato, ridono, ma non sai perché ridono, sì. Ridono perché è così. Ma secondo me appunto abbiamo perso per strada dei pezzi perché...
Ma ci si vergogna di ridere?
Ci si vergogna di ridere, si è un po' bloccati, perché in azienda la nostra cultura dominante fino adesso ha passato di più la persona seria, o meglio, seriosa.
Sì, un po' il bloccato magari, quello che non traspare nulla, no?
Non traspare nulla, ecco, il grande manager è quello serio, serioso, che non ride mai, che ecco.
Al massimo si fa un corso di neurolinguistica per rifasullarsi un attimo.
Esatto, perché sennò non viene non comanda bene, se non è un po' severo non comanda bene, quindi questo volto un po' truce. Questo qui è nella tipologia dei manager un po' più vecchio stampo, come i miei manager di una volta. Perché prima era basato sull'esercito, no? Dopoguerra, legato ai multinazionali, lo stile era quello dell'esercito, quello americano, perché aveva vinto la guerra. Ma poi pian piano sono cambiate le cose. Adesso nelle multinazionali, quelle della California, della New Economy, eccetera, no? L'Apple piuttosto la Google, eccetera, si fa il contrario. Hanno capito che si rende molto di più, cioè più produttiva un'azienda in cui il collaboratore è una persona realizzata, e quindi
che ha anche quell'aspetto lì, che se c'è da ridere ride, se c'è da avere il magone al magone e via dicendo. Sì, quindi infatti, autenticità
sicuramente, ma anche la cultura della gioia sta entrando sempre di più, non è tanto più la cultura.
È una buona notizia.
Come?
È una buona notizia questa.
Ma sicuramente, infatti la parola felicità sta diventando forse fin troppo
abusata
e anche un po' da supermercato della felicità, per cui tutti si stanno un po' buttando su questo filone, ma poi...
Bisogna essere felici, che l'importante è anche i politici stanno parlando della felicità come traguardo,
esatto,
a cui tendere.
Esatto, come tutte le cose che poi vengono un po'... abusate, perdono di valore, di grinta, di cose, e sotto invece la gioia, la felicità vera, quella così che tu ti conquisti giorno per giorno, è una cosa faticosa, anche non è una cosa così che arriva così
come
dall'alto,
o come esercizi della cassa del diaframma polmonare.
Si comincia anche dalla respirazione, che poi la mia base per esempio è quella della meditazione profonda, dello yoga.
Allora noi adesso salutiamo per il primo blocco Gianni Ferrario, perché vogliamo avere da lui anche qualche dritta da questo punto di vista, perché in parte è ricerca evolutiva personale, in parte anche può essere esercizio da consigliare per quelli che non lo sanno. Quindi Radio Ross Brera, ciao Gianni, a tra poco.
A tra poco. Yeah.